La storia in podcast di Focus.
Dobbiamo adesso un po' parlare di Martino V, di cosa significa per Roma il suo ritorno, di ricollocarlo anche nella storia della sua famiglia, che non era cominciata allora, era cominciata già un paio di secoli prima. Comincerei da quest'ultimo punto per poi tornare a Martino V e ai problemi che si trova a risolvere e che lascerà anche ai suoi successori. La storia di Colonna convenzionalmente si fa cominciare, poi ci sono sempre le cosiddette genealogie mitiche, ma quello è un altro discorso e ora qui non le prendiamo in considerazione, ma si fa cominciare nel XII secolo con Pietro Colonna, che sarebbe vissuto durante il pontificato di Pasquale II e che a quel momento, come signore di alcuni che poi saranno i feudi, diciamo, storici dei Colonna, Cave, come signore di Cave, Zagarolo, Colonna appunto, e Palestrina, si distaccò da un'altra famiglia di cui forse era un ramo, una branche, quella dei Conti di Tuscolo. Noi cosa sappiamo della famiglia nel Medioevo? Tantissimo, perché c'è un archivio di famiglia, perché gli storici del Medioevo hanno studiato a lungo, soprattutto uno storico tedesco che vive a Roma e si chiama Andreas Reberg. Però volendo, diciamo, dire delle cose essenziali, ecco, dobbiamo dire che questa famiglia ebbe alcune caratteristiche. Anzitutto quella di affidare la propria ascesa a due puntelli. Da un lato il cardinalato, e noi troviamo prestissimo dei cardinali Colonna che sono veramente importanti. Abbiamo per esempio un cardinale, Giovanni Colonna, che fu uno dei cardinali in assoluto più influenti della prima metà del 200. Un cardinale che poi, fra l'altro, ebbe una vita lunga per gli standard del tempo, per cui restò 40 anni in curia con incarichi diplomatici importanti, eccetera, e con incarichi di governo importanti, e durante 40 anni in curia ebbe la possibilità, l'occasione di favorire moltissimo l'allargamento patrimoniale dei suoi congiunti, che si insediarono in terre non lontane da Roma, e allo stesso tempo, grazie anche appunto a questi incarichi diplomatici che rivestì, di instaurare dei rapporti di tramite, di mediazione, quindi di vicinanza con l'impero, con l'imperatore. Fino alla morte di questo importante cardinale, cardinale Giovanni, la famiglia Colonna sembra restare unita, ma poi ci sono delle divisioni patrimoniali che fanno sì che la famiglia comincia a dividersi in vari rami. E in vari rami, per esempio, il ramo di Gallicano, il ramo di Genazzano, e dico questo perché il Papa Martino V apparteneva proprio a questo ramo di Genazzano. C'è ancora un ramo di Riofreddo e il ramo di Palestrina, che era il più prestigioso e il più importante. Quindi noi troviamo già nel Medioevo, a metà 200, una famiglia che non è una famiglia lineare, ma che è una famiglia distinta in vari rami. Diciamo il termine giusto per designare una famiglia di questo tipo è che è un lignaggio in cui ciascuno può giocare la sua parte in proprio, ma poi tutti insieme in alcune circostanze possono giocare uniti, ancora forse più divisa in rami sicuramente. Era un'altra grande famiglia romana, quella degli Orsini, quindi una prerogativa delle grandi famiglie romane, quelle al top della gerarchia nobiliare, era proprio questo. Allora, per restare ancora in questa fase medievale, la curia e anche le cariche, diciamo, che fanno capo al comune. Cioè noi troviamo spesso un colonna senatore di Roma e quindi che esercita una giurisdizione, è un incarico giudiziario e politico, e un colonna cardinale. Ci sono momenti in cui, come nel 1278, abbiamo due cardinali colonna, quindi una loro forza molto importante in un collegio cardinalizio che non aveva i numeri che ha oggi il collegio cardinalizio. Dobbiamo ricordarci che nel 1500 erano una ventina i cardinali e qui stiamo parlando del 1200-1300, quindi avere due cardinali in un consesso così piccolo naturalmente pesa di più che in una situazione di un collegio numericamente molto largo. Al momento proprio del grande contrasto con Bonifacio VIII, perché diciamo che poco fa abbiamo ricordato questo scontro tra il re di Francia e Bonifacio VIII, che poi dà origine a tutto quello che abbiamo detto. Beh, i Colonna furono parte in questo scontro, furono parte e si schierarono contro il Papa, ma, e qui non dobbiamo cercare motivazioni religiose, ma motivazioni politiche, erano gruppi feudali in concorrenza e addirittura i due cardinali colonna di cui parlavo prima furono deposti. E questo è il momento in cui c'è anche una donna colonna molto importante, che poi fu fatta beata, Margherita Colonna, che rifiutò di sposarsi e visse una vita fatta di beneficenza e diventò Clarissa. Questo è importante perché poi i Colonna saranno dei protettori degli ordini religiosi mendicanti ed osservanti nel Cinquecento dei Cappuccini. È importante anche allora ricordare le figure femminili come Margherita, che diede questa impronta di santità alla famiglia. Non diventò santa, ma comunque diventare beata non è una cosa da poco. Ecco, quindi quando tornò a Roma, veniamo ora al nostro Papa Oddone Colonna, e ci mise molto per tornare a Roma, perché fu eletto nel 1417 e fu eletto unanimemente da un collegio in cui c'erano tutte le obbedienze, perché abbiamo detto che in questa fase di scisma le obbedienze si erano diversificate. E c'erano i cardinali di tutte le nazioni. Quindi fu una elezione che avvenne all'interno del concilio. E questo è un punto molto importante, perché poi cosa significa? Significa che quando è eletto Martino V, il papato non ha affatto chiuso la fase del conciliarismo, che sarà uno dei problemi e una delle ragioni di scontro fino al Concilio di Trento, e anche dopo il Concilio è sempre di straordinaria importanza, ma a quel momento si trattava di stabilire il rapporto che c'era tra Concilio e Papa. Era più importante il Papa o era più importante il Concilio? Il Concilio era aperto anche ai laici e poteva il Concilio, ad esempio, deporre un Papa eretico? Ecco, c'erano moltissime questioni, per cui c'è tutta una trattatistica anche su questo tema. Quindi il problema del conciliarismo, quando viene eletto Martino V, non è affatto chiuso, non solo, ma egli si impegna a riconvocarlo. E di fatto, dopo una prima riconvocazione che non andrà, diciamo, a buon fine, sarà lui, proprio poco prima della sua morte, a riconvocare il concilio che si tenne poi a Basilea. Sarà il suo successore che dovè, diciamo, confrontarsi con il concilio di Basilea. Un confronto non facile, perché Eugenio IV, il suo successore, diciamo, ebbe una stella polare come linea, che fu quella di andare contro Colonna, che, ora ci torneremo, avevano acquisito molto potere, ma quindi, stando al concilio, questo concilio convocato da Martino V fu osteggiato da Eugenio IV e fu poi trasferito in Italia, da Basilea in Italia, a Ferrara, a Firenze, dove divenne un'altra cosa, perché il concilio di Ferrara e Firenze, che si chiuse poi nel 39, importantissimo, fu in realtà un concilio in cui si confrontarono i rappresentanti della Chiesa romana, di latina, con quelli della Chiesa d'Oriente. A parte questo tema grossissimo del concilio, Martino V trovò Roma in una situazione disastrosa. Era una Roma sconvolta, stravolta, piena di macerie, di rovine, molto lontana da quella che poteva essere negli stessi anni una città del Rinascimento italiano. E poté fare ben poco. Visse nel Palazzo Colonna i Santi Apostoli e, diciamo, fu un papa discretamente nepotista. La sua famiglia era già potente, era già una famiglia ricca, non erano certo dei parvenu, ma comunque il papa si adoperò molto perché i suoi nipoti, uno dei quali divenne cardinale, il cardinale Prospero, diventassero ancora più potenti, ancora più ricchi e influenti. E soprattutto il pontificato consentì ai Colonna, ancor più di quanto già lo fossero, di diventare dei capi fazione, per così dire, dei punti di riferimento di una rete, i cosiddetti colonnesi, no? Di alleanze che comprendevano molte famiglie romane, anche importanti, per esempio gli Altieri, i Della Valle, i Margani. Erano tutte famiglie che facevano parte di questo partito colonnese. E questo in una fase in cui era la nobiltà, con le sue milizie, ad assicurare il controllo militare di Roma, aveva anche, come dire, un risvolto importante. Non dimentichiamo che prima del sacco di Roma, nel 1526, Roma ebbe un raid militare condotto da un cardinal Colonna, Pompeo Colonna, per conto degli imperiali. Quindi i Colonna diventano capo di questa, non è forse giusto il termine consorteria, ma direi di uno schieramento, di una rete di famiglie aristocratiche. Possono usare i vassalli dei loro feudi, che sono tanti, come milizie, e quindi nella città di Roma contano moltissimo ed hanno poi dei condottieri che partecipano alle guerre d'Italia e che dopo qualche diversione dovuta anche a questa divisione per rami, eccetera, precocemente diventano filo aragonesi prima e quindi hanno dei feudi nel regno di Napoli, in Abruzzo, e quindi sono potenti anche per questo aspetto, che hanno un piede nel regno, e poi diventano filo imperiali e quindi con Carlo V i Colonna contano moltissimo. Ecco, questa è un po' l'importanza di questo papato per la storia della famiglia, che, ripeto, era una famiglia già potente, ma la potenza si accresce enormemente. Per la storia di Roma, perché riporta il papato a Roma dopo tutte queste vicende così difficili e laceranti. E anche per i rapporti tra Papa e concilio, perché pur essendo un papa eletto da un concilio, poi in realtà è molto attento nel tutelare e difendere l'autorità papale.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.